se vince. Buonasera, iniziamo i lavori del Consiglio Comunale. La parola all'avvocato. Sì, all'avvocato.
Giovanni Agnelli.
Questa è notevole.
Questa è notevole. 10. Vai.
Allora, scusa, la parola al segretario per l'appello.
Grazie Giuseppe, buonasera a tutti. Iniziamo con l'appello. Torchia.
Presente.
Iallorenzi.
Presente.
Vezzosi Giulio.
Presente.
Chini. Assente. Marzocchini.
Presente.
Vignozzi.
Presente.
Frese è assente, ha mandato una mail giustificativa. Masi. Presente. Ciattini.
Presente.
Vezzosi Silvia.
Presente.
Palatresi è assente, ha mandato una mail per l'assenza. Cappelli.
Presente.
Scipioni è assente, anche lui ha mandato una mail. Morini. Presente. Bianconi è assente, ha mandato una mail di giustifica. Landi. Presente. E Bindi è assente, ha mandato una mail.
Quindi Giuseppe scrutatori. Allora, nomino gli scrutatori Masi, Marzocchini e Landi.
Landi, quindi assenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, presenti 11, maggioranza 7, 12, meno 3, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 2, vai. Vai Giuseppe, quando vuoi.
Allora, punto, non ho comunicazioni da fare al Consiglio. Passiamo al punto numero 2, che è il prelevamento dal fondo di riserva. Come già evidenziato nella Commissione, si tratta, il punto numero 2 e il punto numero 3, di due prelevamenti al fondo di riserva. Il punto numero 2 e il prelevamento di 1289,28 euro effettuato dalla Giunta Comunale il 13 dicembre del 2022 ed è legato al rimborso di alcune polizze assicurative. E nulla, non c'ho altro da aggiungere. Se lo ritenete utile, li illustro tutte e due e poi si fa una votazione unica. Illustro anche quella successiva, il punto numero 3. Ecco. Sì, sì, sì. Va a quell'altro. Vabbè. Allora, il punto numero 3 è sempre un prelevamento dal fondo di riserva fatto il 22 dicembre del 2022 e si tratta del prelevamento di 14.117,83 euro che vanno sul capitolo finanziario, il capitolo di lite atti a difesa del comune ed sono in particolare vanno per la maggior parte più di 12.000 euro a finanziare il ricorso in appello il 13.909,08 vanno a finanziare il ricorso alla Corte d'Appello di Firenze per la causa sulla fonte di Sant'Amato, su cui ho già riferito ai consiglieri presenti nella commissione, abbiamo fatto qualche giorno fa. E le altre 200 euro sono per il pagamento di un'imposta di registro, sempre legata alla difesa agli atti necessari per la difesa, per le causa, per la causa. Bene, non ho altro da aggiungere. Si apre la discussione su entrambi i punti, poi come facciamo generalmente la votazione sarà separata dei punti numero 2 e dei punti numero 3. Se non ci sono interventi, passiamo al voto. Sì, prego, Landi.
Allora, niente, appunto in commissione si era parlato di questa situazione. Volevo fare qualche domanda. Questa fonte sembra che sia pubblica, ma c'era qualche documento che diceva che era pubblica oppure era un'abitudine magari che i cittadini avevano da tempo di recarsi lì, ecco, come abitudine, ecco. Oppure c'erano dei documenti che dichiaravano che era pubblica e non privata, pur essendo su un terreno privato. Questo,
allora, sulla fonte ci sono dei documenti storici che attestano, diciamo, la proprietà di quella fonte al popolo di Sant'Amato, così è. E ci sono documenti storici trovati nell'archivio comunale. Oltre ai documenti storici c'era, come dire, una consuetudine da parte degli abitanti della frazione lì di Sant'Amato di utilizzare quella fonte come approvvigionamento d'acqua nel tempo in cui diciamo, mancava quella frazione del servizio dell'acqua potabile. Poi negli anni con l'arrivo del servizio idrico l'utilizzo di quella fonte è stato via via più residuale, però fu fatta una sorta di derivazione di quella fonte che portava l'acqua direttamente sulla strada. Infatti se voi passate là della frazione di Ville, come si chiama la frazione? Ville? Villa, prima dell'arrivo a Villa c'è questa derivazione dove la gente andava, prendeva l'acqua per gli utilizzi più, i lavatoi, come per utilizzi diversi. Quindi su quella fonte ha sempre avuto una funzione pubblica. Da quando quel terreno è stato acquistato dagli attuali proprietari, che arrivano, mi sembra, non sono del territorio, arrivano dal Pistoiese, sì, hanno sostanzialmente inibito l'accesso al terreno e quindi alla fonte anche per fare le pulizie e hanno tagliato questa derivazione, quindi l'acqua non arriva più a lavatoi. Quindi sostanzialmente hanno privatizzato questa risorsa. L'amministrazione comunale, come vi ho detto in commissione, non vuole accettare questo principio della privatizzazione di un bene comune, perché storicamente quello è un bene comune, e per questo siamo andati in causa con gli attuali proprietari del fondo. La causa, come ci diceva l'avvocato, è una causa non semplice, ci sono stati più passaggi, tra cui anche che il giudice del Tribunale di Firenze si era dichiarato incompetente e ci aveva rimandato al Tribunale delle Acque, che noi abbiamo fatto ricorso in Cassazione, quindi abbiamo già pagato un ricorso in Cassazione per dire che secondo noi non era una questione del Tribunale delle Acque, ma era una questione di diritto civile, di proprietà. E quindi la Cassazione ci ha dato ragione, ora c'è stata questa prima sentenza dove non solo ci dà torto, ma ci condanna anche al risarcimento delle spese, che a nostro avviso sono molto elevate e non giuste, anche secondo, diciamo, la giurisprudenza e anche secondo quello che ci ha detto l'avvocato. E quindi ci sono tutte le condizioni per andare in appello. Speriamo che il giudice in appello ci dia ragione. E quindi
e praticamente questi 200.000 euro a chi andrebbero? A questi proprietari? Cioè come rimborso? Sì.
Infatti ci sembra tanta.
Alla faccia,
è una sentenza che assolutamente non è, io non condivido, non è condivisibile. Quindi abbiamo l'opportunità di andare nel secondo giudizio o in corte d'appello, e quindi è giusto che ci si vada e si paghi.
Perché a mali estremi rimedium, ora io non l'ho vista, non so come, ma fare una deviazione di questa fontana, buttarla su un territorio, non è possibile. Non
i
è
proprietari
fattibile.
Non ci sentono. Non
fa entrare nessuno.
Non c'è modo di avviare nessun tipo di dialogo. Ci ho provato molti anni fa. Se ricordo male, nel 2014, era proprio anche i primi mesi che ero sindaco, ho provato a fare una mediazione con loro, ma non c'è stato verso di poterli arrivare a trovare una mediazione, un accordo che potesse tenere insieme le due cose, okay? Anche perché i cittadini della frazione chiedevano una cosa molto semplice, non chiedevano l'accesso alla fonte, chiedevano che continuasse la derivazione e che si potesse accedere soltanto per andare a fare le pulizie, della zona, perché è anche bella dal punto di vista, diciamo, architettonico, perché è una grotta scavata nella collina, no? Tutta in pietra, quindi è una cosa molto, molto bella.
Ecco, un'altra domanda. Sul contratto d'acquisto, queste persone... Ecco, è scritto che c'è anche questa, di solito i contratti d'acquisto sono abbastanza dettagliati.
Questo me lo ricordo.
Perché, capito, bisognerebbe vedere anche come è stata acquistata e con quale forma.
Questo francamente
gli avvocati potrebbero controllare e vedere anche, vidimare questa cosa.
Questo se c'è sul contratto d'acquisto che c'è scritto me lo ricordo. Come?
Sicuramente se hanno fatto l'atto d'appello l'avranno
scritto,
fondato,
cioè
probabilmente ci sarà, al di là della documentazione,
risultano proprietari anche di quello, insomma, ecco.
Al di là della documentazione che ha detto il sindaco, che è inerente magari all'uso comune, è sempre fatto, sta sempre fatto della sicuramente questi proprietari avranno un qualche cosa nei loro atti d'acquisto, dove
una prova.
E quindi ovviamente immagino che la diatriba sarà sullo stabilire se prevale l'uso comune della fonte oppure se prevale la proprietà privata. Immagino che si possa ricondurre a questo. Poi anch'io non ho capito il perché di queste, di questa botta di
infatti qui ci sarebbe da capire come
una cosa assurda,
no, con quale criterio hanno stabilito questa cifra. Però lo dovrebbe dettagliare il giudice.
Sì, sicuramente l'avrà anche dettagliato nella sentenza, però
vabbè.
Comunque, ora si starà a vedere. Va bene? Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, passiamo alla dichiarazione di voto.
Allora, da parte del gruppo Scipioni per Vinci, il nostro voto è contrario, pur conoscendo, trattandosi di cifre di bilancio, ovviamente, anche se comprendiamo che può essere anche giusto andare avanti in questa situazione.
Sì, per entrambe, no?
Per tutte e due, punto 2 e punto 3.
Bene.
Per invece Democratici per Vinci, voto è favorevole.
Ok, allora.
Tutte e due favorevole, però.
Sì, grazie.
Punto 2, favorevole, vai.
Allora, favorevoli.
Quindi 10 la maggioranza,
10 contrari. Devi aprire perché non mi sa. 2 ci sono, ok. Non c'è l'immediata eseguibilità. Allora c'è anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli.
Quindi 10 la maggioranza.
Contrari. Ok. Passiamo al punto numero 3. Favorevoli.
Quindi 10 la maggioranza.
Contrari. Astenuti.
Morini e Landi. Astenuti. Nessuno. Approvata. C'è l'immediata eseguibilità.
Immediata eseguibilità. Favorevoli.
10 la maggioranza.
Contrari. Astenuti. Nessuno.
Nessuno. Stesso esito.
Allora, punto 4 è riqualificazione dell'area Tamburini finalizzata alla realizzazione di alloggi sociali e a incrementare i servizi e la qualità dell'abitare dei residenti di questa zona, al margine del centro storico di Vinci. È progetto di rigenerazione urbana per l'inclusione sociale e la promozione della cultura, denominato Vinci Immaginari Futuri, con contestuale 17ª variante del regolamento urbanistico, in conformità al piano strutturale, ai sensi della legge regionale 1 del 2022 per l'attuazione del PNRR. Allora, come abbiamo avuto modo di discutere nella commissione urbanistica, la legge regionale numero 12 del 2022, la legge regionale numero 12 del 2022 in pratica ci dà la possibilità di effettuare le varianti al regolamento urbanistico, al piano strutturale per gli interventi legati al PNRR, cioè per gli interventi legati al PNRR che richiedono variante agli strumenti urbanistici in maniera semplificata, cioè attraverso l'indizione di una conferenza dei servizi sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica e poi successivamente le competenze una volta effettuata la conferenza dei servizi e quindi chiamati al tavolo tutti gli enti interessati, il Consiglio Comunale è chiamato sostanzialmente a ratificare ciò che viene fuori dalla conferenza dei servizi e l'esecutività, diciamo, della variante ai regolamenti, della variante agli strumenti urbanistici avviene soltanto dopo il voto in Consiglio Comunale. Quindi è quello che noi facciamo questa sera. Sostanzialmente c'è già stata la conferenza dei servizi e non ci sono stati particolari, non c'è stata nessun tipo di osservazione da parte degli enti interessati, quindi con il Consiglio Comunale di questa sera noi diamo sostanzialmente diamo efficacia alla variante del regolamento urbanistico. La variante del regolamento urbanistico riguarda due zone del nucleo storico di Vinci, in particolare una è la parte di Via dei Martiri, cioè quel terreno di fronte all'ex Pastificio Lenzi, in cui oggi c'è un piano attuativo e la destinazione di quell'area è a servizi scolastici. Parte di quell'area viene ridimensionata e va ad avere una destinazione diversa, cioè a pubblico parcheggio e ad area verde. L'altra area interessata dalla variante del regolamento è l'ex area Tamburini, dove oggi insistono due ruderi che sostanzialmente verranno recuperati e verranno destinati a edilizia residenziale pubblica, e quello che si fa sostanzialmente è cambiare la destinazione la destinazione urbanistica di tali immobili, che passano oggi hanno una destinazione a servizi turistici, se ricordo male, e la destinazione passa alla edilizia residenziale pubblica. Mi fermo qua perché non ho altro da aggiungere, o avevo già illustrato ai presenti nella commissione di qualche giorno fa il punto, quindi possiamo procedere con la discussione e se ci sono delle domande da fare sono pronto a rispondere.
Io posso fare una domanda? Relativamente, ma così per capire, relativamente al progetto Vinci Immaginari Futuri, perché mi ricordo quando ne discutemmo in consiglio e anche in una commissione straordinaria dove ci fu illustrato tutto il progetto, che c'erano delle tempistiche anche per poter poi accedere a queste risorse per quanto riguarda insomma, l'aggiudicazione dei lavori e tutto. Non so se è già partita la gara, perché mi ricordo che era molto poco il tempo che c'era. Se non mi sbaglio ora a marzo, o meglio, il 31 dovrebbe essere.
Allora, noi dobbiamo arrivare al espletamento della gara, quindi all'assegnazione dei lavori entro il 31 luglio, se non vado errato. Quindi stiamo lavorando affinché però entro il 31 luglio noi dobbiamo avere già il progetto esecutivo approvato per poter fare la gara. La gara la effettuiamo con Invitalia, che è una società creata apposta per una società che dovrebbe, come dire, semplificare la vita ai comuni, perché farà da centrale di committenza per gli enti, per tanti enti italiani, per tanti enti che hanno, diciamo, da spendere le risorse del PNRR, quindi questo ci mette sostanzialmente, ci dà delle garanzie sui tempi per la realizzazione della gara, però noi dobbiamo arrivare al 31 luglio ad aver già approvato il progetto esecutivo, cosa non semplice, stiamo facendo una corsa contro il tempo, stiamo individuando i progettisti e tra poco penso siamo nelle condizioni di marzo approvare già il progetto definitivo e poi il progetto esecutivo successivamente. Marzo-aprile il progetto definitivo e il progetto esecutivo per giugno. Certo.
Allora, volevo sapere, appoggiandosi ad altre persone, in questo caso appoggiandosi a questo ente, ma ci sono spese superiori oppure no, non cambia nulla?
Non ci sono spese.
E un'altra domanda riguardo all'area Tamburini, si era detto che venivano costruiti 14 appartamenti, giusto? E dintorno, magari non mi ricordo se mi fu data una risposta o se l'ho chiesto in commissione, cosa viene fatto? Cioè ci sono dei
un'area, giardino, un verde pubblico, mi sembra c'è anche un piccolo impianto sportivo sul Rio Grande.
Sì, è in fase di definizione l'area circostante. Ora consideriamo tutti insieme che il finanziamento per quell'intervento non era sufficiente di per sé alla realizzazione degli alloggi come avevamo partecipato alla richiesta di finanziamento, tant'è che ci sono state messe anche risorse del comune, quindi vediamo come è meglio spenderli. Sicuramente il primo obiettivo è il recupero degli immobili e la realizzazione di questi immobili di edilizia residenziale pubblica. Sicuramente ci sarà il rifacimento di tutta l'area verde circostante, nonché sicuramente la passerella pedonale che permetterà la zona di via Val di Sole di raggiungere pedonalmente l'area Tamburini, che non sarà quindi a quel punto più esclusivamente accessibile dalla zona di Vallenardi, per intendersi, ma ci si arriva anche via Val di Sole. E quindi l'area verde sarà fatta, ora vediamo che cosa ci rientrerà di fare nell'area verde, comunque giardino si fa, ecco, poi su il giochino o qualcosa di sportivo vediamo, ecco.
Ok, grazie.
Vi aggiungo una cosa, considerate che su quell'area abbiamo ottenuto il finanziamento e siamo in attesa di che venga fatto il sopralluogo, perché abbiamo partecipato a un bando, insomma è un po' difficile da spiegare, ma verranno installate nell'area del parco di Amboise 7 installazioni per il fitness all'aperto. Per intendersi, una cosa molto simile a quella che abbiamo sulla Penatina di Via Empolese a Sovigliana. Quindi anche per Vinci, capoluogo, ci sarà un'area dove poter fare attività fisica all'aperto con degli strumenti apposta messi a disposizione di tutti. E quindi diventerà un'area, diciamo, abbastanza organica da questo punto di vista. Stiamo aspettando che vengano a fare il sopralluogo, perché l'ente finanziatore ha individuato l'installatore, quindi è una cosa che non gestiamo noi. Abbiamo sollecitato il sopralluogo, ci hanno detto che nell'arco di una 15-20 giorni questo sopralluogo dovrebbe essere fatto e poi ci sarà la fornitura di questi strumenti.
Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto.
Allora, sono entrambi due progetti molto belli ma anche ambiziosi e il nostro voto è l'astensione.
Invece i Democratici per Vinci sostengono appunto l'ambiziosità anche di progetto, ma perché al di là dell'ambizione, insomma, a parte sì, un progetto ambizioso, ma è un progetto che è fattibile, insomma. Il progetto è stato studiato come tutti gli altri che sono in campo in questo momento, poi soprattutto in questa parte si parla comunque anche del progetto di rigenerazione urbana che riguarda Vinci Immaginari Futuri, quindi anche questo ne abbiamo già parlato comunque all'interno del Consiglio Comunale, è una progettualità che conosciamo bene, facciamo, insomma, tutti i passaggi per arrivare in fondo e quindi sosteniamo anche questo.
Bene, quindi possiamo passare alla votazione. Favorevoli?
10.
Favorevoli?
10 la maggioranza.
Contrari? Nessuno. Astenuti?
2.
Penso di sì.
Sì, c'è.
Allora, immediata. Perché non va più? Favorevoli?
10 la maggioranza.
Contrari? Astenuti?
2 Landi e Morini, stesso esito. Punto 5.
Allora. Punto numero 5. Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, 227 229 legge 197 2022, che è la legge di bilancio. Allora, l'amministrazione comunale di Vinci ha deciso di non aderire alla rottamazione delle cartelle prevista dal governo attraverso la legge di bilancio. Come sapete, per rendere, diciamo, esecutiva questa volontà è necessario passare dal Consiglio Comunale per evidenziare il diniego all'adesione alla rottamazione, e il termine ultimo per il passaggio nei consigli comunali è il 31, quindi domani, quindi noi andiamo questa sera. Non aderire alla rottamazione significa si tratta per lo più delle sanzioni sotto 1000 euro che sono state effettuate nel periodo che va dal 2000 al 2015. Se noi avessimo aderito, si sarebbe cancellata non la sanzione di per sé, ma gli interessi di mora e tutte le altre accessori che sono maturati intorno al non pagamento di quella sanzione. Come potete capire, questo provvedimento va a una scelta politica fatta dall'amministrazione comunale e che va nella direzione di cercare di affermare un principio, cioè che i furbi non possono essere premiati e che l'amministrazione comunale, con il ricavato delle sanzioni, e che quindi è bene che tutti li paghino, ci finanzia servizi comunali, ci finanzia servizi a favore dei cittadini. Quindi l'altra cosa che voglio evidenziare è che comunque un cittadino che è interessato alla rottamazione può comunque aderire, al di là della scelta fatta dall'amministrazione comunale, perché la legge di bilancio presenta questa possibilità, deve presentare un'istanza di annullamento della cartella attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente di riscossione. E quindi comunque ci sono altre strade che possono agevolare i cittadini che vogliono comunque alleggerire il carico fiscale non pagato che hanno sulle spalle. Comunque l'amministrazione comunale fa una scelta politica chiara che va in una direzione abbastanza comprensibile, che è quella che le tasse servono a sostenere e a finanziare servizi importanti per la collettività, e quando si parla di servizi per la collettività si parla di servizi scolastici, si parla di servizi culturali, si parla di qualità nella mantenimento del decoro pubblico. Sono tutte cose che sono fondamentali per il comune vivere, e per questa ragione le tasse vanno pagate, perché senza le tasse i comuni difficilmente poi riescono a sostenere i servizi. E per affermare questo principio noi non aderiamo alla opportunità che il governo Meloni, attraverso la legge di bilancio, dà ai tanti cittadini infedeli verso il fisco. Mi fermo qui, se ci sono, si apre la discussione.
Posso fare?
Prego.
Allora, io avrei una domanda e poi volevo fare così una riflessione più che politica, economica, se si può dire così, con le competenze che non ho, però magari facciamo una chiacchierata. Lei parlava di queste cartelle che sono dal 2000 al 2015, e in commissione abbiamo appunto avuto il dato che sono circa 3.500, insomma, perché comunque si tratta di importi inferiori a 1.000 euro. Mi chiedevo se effettivamente, e l'avevo anche chiesto in commissione, da parte dell'amministrazione c'erano delle attività legali o comunque una forma di tentativo di riscossione di queste cartelle, di queste sanzioni, perché sì, è giusto che le sanzioni siano pagate, però è anche tanto tempo che questi soldi devono essere incassati.
Allora, queste sanzioni sono tutte a mora, quindi significa che la richiesta di accertamento e di pagamento l'hanno già ricevuta e i cittadini che hanno ricevuto, perché come sapete le sanzioni e le tasse dopo 5 anni decadono, quindi queste, essendo dal 2000 al 2015, sarebbero già decadute se non ci fosse stata un'attività di accertamento e di messa a mora da parte dell'amministrazione comunale. Quindi questo tipo di attività c'è già stata e quindi i cittadini in oggetto o titolari di queste sanzioni non hanno pagato sostanzialmente, quindi siamo alla messa a mora attraverso l'agenzia della riscossione. Poi magari c'è anche Chiara, che se vuole intervenire può essere anche molto più precisa di me, perché comunque lei era la sua professione fino a qualche mese fa. Prego, Chiara.
Allora, la spiegazione è un po' complicata, complessa, ma abbastanza intuitiva. La legge parla di cartelle iscritte al ruolo, in questo caso, dal 2000 al 2015, ma bisogna tenere presente che il primo stralcio delle cartelle è stato già fatto dal governo del Movimento 5 Stelle e Salvini, quello è stato il periodo. Per essere più trasparenti, il primo stralcio dei ruoli è stato fatto dal governo Monti, che fece appunto una legge che stabilì nella legge di bilancio appunto lo stralcio dei ruoli inferiori a 2.000 euro. E questo fu la prima tranche che appunto nel 2011 permise alla gente della riscossione di non proseguire procedure su quei ruoli lì. Invece c'è una piccola differenza nella gestione e mi sembra giusto che sia specificata, perché nessuno ne ha mai parlato. Per quanto riguarda il governo Monti, le cartelle rimasero visibili. Se il cittadino, per una ragione o l'altra, voleva pagare quelle cartelle, lo poteva fare. Era nella possibilità di scegliere di pagarle. La seconda invece mandata, quando c'è stato il governo appunto Conte Salvini, fu deciso che le cartelle scendevano a 1.000 euro, veniva stralciato tributo, interessi, spariva completamente la cartella, indipendentemente da alcuni ruoli, e questi rimangano ancora, che sono legati a decisioni del Tribunale, oppure tributi legati a IVA legata all'Unione Europea. E queste cartelle, nella seconda tranche di stralcio, perché la rottamazione è poi intesa per le altre situazioni, nel caso di stralcio sparivano completamente e il cittadino non ci poteva più accedere. Una grave cosa che è successa, perché è così, inconsciamente la gente non è stata mai messa a conoscenza da parte delle istituzioni di quello che sarebbe successo, per le ditte individuali, piccole artigiani è sparita anche l'INPS con questo gioco, perché l'iscrizione dell'INPS, che era fatta trimestralmente, era inferiore a 1.000 euro. Per cui quei cittadini dal novembre, mi sembra, ora siccome si incomincia a essere pensionati, le annualità l'ho un po', posso fare confusione, comunque dalla legge di bilancio, l'entrata in vigore ai primi di gennaio, sparirono. per cui i cittadini hanno potuto andare in pensione per gli anni perché esistevano, ma vuoti di soldi, e non c'è stato modo di poter recuperare quei pagamenti perché noi non potevamo più riscuotere, non esistevano più le cartelle, erano proprio sparite. Quindi questo è stato un danno anche per gli enti, perché sicuramente avere un po' di incasso sull'INPS sarebbe stato opportuno. La differenza invece di questo stralcio, poi la rottamazione è un'altra cosa. Lo stralcio che dice l'ultima versione, governo Meloni. Bene, si rimane con la parte di tributo, che per quanto riguarda la sanzione nel nostro caso, rimane la prima sanzione. Viene cancellata invece la sanzione che matura sul tributo iniziale, più gli interessi di mora. Gli interessi di mora non vengono riscossi dall'agente della riscossione, ma vanno agli enti locali. Quindi, cosa può succedere in questo caso? Il nostro diniego, perché poi, ripeto, fino al 2011 erano già state cancellate dal governo Salvini, la parte rimanente rimane in iscrizione, quindi si parte dal 2012 effettivamente, questo stralcio, fino al 2015, sono 4 anni. Non è che per 4 anni non sono state fatte procedure, la gente della riscossione ha continuato a fare le procedure, quindi probabilmente quelle cartelle possono essere in preavvisi di in iscrizioni di fermo o iscrizioni ipotecarie, quindi ci possano avere azioni fatte per poter mantenere vivo il tributo riscuotibile. Il cittadino non viene, in questo caso qui, non viene inibito, perché se anche noi decidiamo di non rinunciare alla seconda sanzione, cioè quella che nasce sul tributo e agli interessi di mora, ogni cittadino può fare la rottamazione e quindi ritornare a pagare solo e soltanto il tributo. Allora, noi neghiamo di cancellare interamente il ruolo, che poi rimarrebbe la sorte, rimarrebbe sempre, ma il cittadino può in questo caso non pagare lo stesso la sanzione e la mora aderendo alla rottamazione. Qualora non lo fa, è perseguibile per quelle cartelle che sono finite in procedura di dover pagare l'intero importo. È una questione etica, perché nessuno mai va a monte. Perché i condoni, perché questi sono condoni, anche se nessuno le vuole chiamare così, sono eticamente scorretti nei confronti della gente che paga e che continua a pagare con onestà e continuità. Allora, sì, questi condoni servono solo e soltanto per mascherare un'impossibilità, e mi permetto di dire impossibilità legata solamente a scelte impopolari, di una riforma fiscale seria. Perché laddove il cittadino potrà avere contezza di un'aliquota da pagare giusta, corretta e coerente con quello che è la nostra vita, ovviamente siamo italiani, perché bisogna dirlo, si tenterà sempre da girare l'ostacolo. Lo Stato, continuando a fare condoni, sanatorie che permettano a coloro che l'hanno fatta e non l'hanno pagata di poterla rifare e ricaricare continuamente queste cose, continuerà a non pagare, perché viene premiato sempre e soltanto chi non paga. Quindi le rottamazioni e gli stralci sono una cosa contraria all'etica principale che governa uno Stato. E tutto questo per una cioè il non voler riconoscere la necessità di una riforma fiscale seria. Dopo si può fare il condono, ma deve essere l'ultimo condono. Non tutte le volte da rimetterci le mani, ma nessuno mette le mani principale, alla fonte principale. Allora, questo è da combattere e ho piacere di far parte di una giunta che per quel pochino che ha potuto fare la combatte questa cosa. Mi fermo qua.
Una domanda che è un po' una curiosità. Si è detto che diciamo, i lavoratori autonomi, quelli che versano contributi, commercianti, artigiani, eccetera, si troveranno un vuoto per quanto riguarda l'INPS, no? Quando arriveranno a fare...
La vecchia riforma, ora no.
Sì.
In questo caso lasciano il...
No, appunto, quella precedente. E quindi riguarderebbe circa 11 anni di tempo, addirittura. Ok, grazie.
Quanto ammontano queste cartelle? Io non c'ho.
Allora, mi sembra il calcolo abbastanza approssimativo, perché è oltre 200.000 euro, tra 200 e 250.000 euro. Di sanzione e mora. Considerate che poi difficilmente si incasseranno mai.
No, però come diceva giustamente l'assessore Ciattini, è poi una questione di principio etico, no? Perché se è lo stesso creditore, in questo caso lo Stato, che rinuncia a riscuotere dei suoi introiti, è qui che avviene lo sbaglio, perché poi si abitua il cittadino a entrare in quella mentalità per cui dice va bene, prendo le multe oppure non pago l'INPS, quindi non pago, quindi anche se mi arriva la cartella, tanto insomma tra un anno, due anni, così un qualche stralcio ci sarà, un qualche condono ci sarà, e quindi in qualche modo riesco sempre a cavarmela. Allora, se sono contrario anche sul fatto, io sono contrario sul fatto che si possano fare condoni to cure, cioè in qualsiasi modo ci debba essere una disciplina, come diceva giustamente l'assessore, a monte che cambia, no? Sia per quanto poi riguarda la fiscalità, sia per quanto riguarda l'urbanistica, sia per quanto... Cioè, lo sbaglio è magari a monte a non aver creato una legislazione più favorevole dal punto di vista fiscale o più favorevole dal punto di vista urbanistico, che poi ha permesso storture, e quindi storture che poi vengano ripianate come attraverso condoni, attraverso gli stralci. Quindi io sono contrario agli stralci to cure, non darei neanche la possibilità al cittadino di scegliere di stralciarsi la cartella. Quindi semplicemente quanto tempo ci vuole, però ecco, prima o poi la devo recuperare. Inciderei più che altro sulla tempistica di questo, perché comunque sia sono 200.000 euro. Siccome prima si è parlato di un punto all'ordine del giorno in cui siamo stati condannati, e vabbè, siamo un appello e tutto, siamo stati condannati a 250.000 euro di spese legali. Sapere che ci sa 250.000 euro di cartelle esattoriali da riscuotere, che... c'è difficoltà a fare questo, poi ecco, quindi molto probabilmente sarebbe più giusto che uno Stato civile, un governo di uno Stato civile, invece di pensare a fare le rottamazioni, pensasse a dei meccanismi per gli enti locali di più semplice riscossione, anche più semplici anche nell'esecuzione di queste cartelle. Ecco, io voglio fare esempi di stati come quello americano, che ti mette direttamente le mani sul conto corrente se non tu paghi le tasse, perché tu hai un termine entro cui adempiere al tuo dovere fiscale, scaduto quello ti mandano un avviso, dopodiché ti prendono direttamente i soldi dal conto corrente. Quanto tu c'hai, tu c'hai. Se tu c'hai 500 e tu dovevi 500, tu ti ritrovi a zero. Se tu c'hai 500 e tu ne dovevi 200, tu ti ritrovi con 200, 300 euro sul conto corrente. Però te li levano. Quindi io non voglio dire d'arrivare a questi, livelli. Sì, ti portano, c'è anche l'arresto per, c'è l'arresto da noi, l'arresto per debiti non c'è più in questo paese da tempo. Io posso anche condividere che sia un principio di civiltà giuridica da questo punto di vista, però tra non avere l'arresto per debiti e non metterti le mani nel conto corrente e avere uno Stato così lassista nei confronti dei propri crediti, che addirittura dice ai comuni: se volete aderire al dovete fare un consiglio comunale per negare, quindi addirittura il principio opposto, perché almeno mettiamo che il principio è che i comuni non aderiscono al condono. Se vogliono aderire al condono devono fare un consiglio comunale apposta. Okay. No, invece l'incontrario, c'è il condono, i comuni che non intendono aderire devono fare il consiglio comunale per, come questo, per negarlo. Quindi siamo proprio in questa costruzione mentale, proprio all'apoteosi dell'inciviltà giuridica da questo punto di vista qui. Ecco, sono contento che la collega e assessora Ciattini abbia fatto l'excursus di chi precedentemente ha fatto questi tipi di condoni, in modo da aver chiaro che comunque sia queste cose vengano sempre da una parte politica, e questo mi spiace dirlo, però è così di fatto. Siamo sempre a dover cercare di difendere quello che è indifendibile, e cioè il fatto che si possa non pagare, si possa prendere le multe e mettere in un cassetto, perché non lo so se è una questione di onestà. Perché non è una questione di onestà? Secondo me è proprio una questione di educazione. Perché io, e non voglio fare il primo della classe, anche quando l'ho pagato in ritardo, perché una cartella mi è arrivata anche a me l'anno scorso e l'ho pagata, però perché per una svista non mi ero accordato di pagare una multa, tanto sono tutte contravvenzioni, quelle che si prendano comunemente tutti, ecco. Però sono stato abituato a fare questo, cioè quando arriva una cosa del genere, uno, per quanto possa essere gravoso la cosa, però sono stato abituato a pagarla. Anche lì il discorso sarebbe molto più semplice, perché cosa è successo, e credo che l'assessora lo possa confermare, negli anni di Equitalia, no? Che questi interessi sono diventati sempre, sempre più cari, così come le spese legate alle cartelle sono diventate sempre più care, come se siccome la gente non paga, dice: cosa faccio io? Cerco di essere più, come dire, più cattivo nella spesa. Ma e non è a quella maniera che si ottiene il risultato. Magari io ho un interesse più basso, una cosa più bassa, ma abituami a pagare fin dall'inizio.
Allora, però il rincaro veniva fatto direttamente dall'ente. Quando la cartella arriva a Equitalia, politicamente è sempre servito dire tutta colpa di Equitalia. Ma la cartella, a quel punto lì, c'era una percentuale di aggio che era diventata minima, che rimaneva quello che tu riscotessi dopo un anno o dopo 10 anni. Era quello e quello rimaneva. La mora era passata dall'incasso dell'Agenzia delle Entrate riscossione direttamente all'ente impositore, perché era l'ente che stava col debito per tutti quegli anni.
Certo.
Quindi
certo,
lo percepiva l'ente, e comunque erano tassi sempre piuttosto bassi.
Grazie. Comunque sia, ecco. Bene. Per dire che faccio anche la dichiarazione di voto, che comunque sia il voto ovviamente non può essere che favorevole.
Bene.
Posso fare un chiarimento? No, appunto è stato detto che queste scelte di solito vengono sempre dalla stessa parte politica. Ma Monti non mi risulta che sia di centrodestra, e tantomeno i 5 Stelle, magari Salvini, ma insieme c'erano i 5 Stelle. Quindi non si può dare tutta la colpa a una sola idea politica.
Mi dispiace, ma devo dire che questa è la quarta rottamazione che fa parte. È vero che c'era Conte, ma Salvini era insieme a Conte, e era il cavallo di battaglia di Salvini la parte della rottamazione. Precedentemente, nel 2013, ci aveva pensato Berlusconi.
chiare le posizioni. Avanti.
Posso fare, prego, fare una riflessione, avevo anticipato prima, sì, ma poi dopo la discussione ha preso un altro indirizzo. Allora, ringrazio l'assessore per la spiegazione tecnica. Volevo però capire, correggetemi se sbaglio, questa somma di circa 200.000 euro attualmente è comunque vincolata nel bilancio nel fondo dei crediti di dubbia esigibilità. Mi domandavo, nel momento in cui venisse stralciato, e abbiamo capito che non è la possibilità, queste risorse si libererebbero comunque si svincolerebbero in qualche modo e sarebbero risorse disponibili all'amministrazione?
Sì, si svincolano, se vengono cancellate, vengono cancellate dal fondo crediti di dubbia esigibilità, ma vengono cancellate anche i residui attivi che l'amministrazione... Cioè, questi qua sono anche dei residui attivi, cioè sono il fondo crediti di dubbia esigibilità serve per svalutare le entrate. Queste qua sono già scritte nel bilancio comunale come entrate e rappresentano dei residui attivi, ok? Quindi si cancellano dei residui attivi, si cancellano dei crediti che l'amministrazione deve avere dai cittadini. Non è un vantaggio. Questi crediti sono svalutati nel fondo crediti di dubbia esigibilità, però sono sempre dei crediti che noi dobbiamo riscuotere.
Vabbè, grazie.
Allora, manca la dichiarazione di voto.
È vero, mi sono dimenticata. E il gruppo Scipioni per Vinci è contrario.
Bene. Allora, passiamo al voto, il punto numero 5 all'ordine del giorno. Favorevoli?
Quindi 10, la maggioranza.
Contrari? 2. Astenuti? Nessuno. Allora, immediata eseguibilità, favorevoli?
10, la maggioranza.
Contrari? 2. Astenuti? Nessuno. Allora, passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, punto numero 6, costituzione di una holding di secondo livello in correlazione all'operazione della multiutility. Tutti ricorderete bene, a ottobre mi sembra, il passaggio abbiamo fatto in consiglio comunale per la costituzione della multiutility attraverso lo scioglimento di pubblici servizi. I comuni, come sapete, nei tempo che abbiamo alle spalle, attraverso la partecipazione in pubblici servizi, hanno sostanzialmente, i nostri comuni hanno instaurato un rapporto di collaborazione e di integrazione nella gestione dei servizi pubblici locali, nella gestione delle cosiddette partecipate delle diverse società operative. Tale rapporto di collaborazione e integrazione ha consentito ai comuni di conseguire dei risultati positivi in termini di efficienza, di economicità dell'azione amministrativa e sia per quanto riguarda la gestione stessa dei servizi pubblici. Quindi questi sono risultati positivi e per tale necessità, per tale esigenza riteniamo opportuno e necessario proseguire, diciamo, questo rapporto di collaborazione nella gestione della partecipazione dei servizi pubblici locali tra i comuni del nostro territorio. E per questo questa sera presentiamo qui in consiglio la costituzione di un holding di secondo livello che ci permette appunto di ottenere quello che dicevo prima, cioè questo rapporto di collaborazione e unità nella gestione delle partecipazioni nelle diverse società dei servizi pubblici locali. Quindi la costituzione della holding di secondo livello ci consente di avere un maggior peso specifico e di essere protagonisti della governance della multi-utility, cioè dell'azienda che abbiamo costituito insieme a tutti i comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia. Quindi con la costituzione della holding di secondo livello noi vogliamo perseguire i seguenti obiettivi. Uno, attuare una azione amministrativa coordinata e unitaria nelle partecipazioni nel governo delle partecipate. Due, organizzare le partecipazioni in holding toscana in modo efficiente ed economico, assicurando una struttura dedicata in modo adeguato alle problematiche legate alla governance e alla gestione dei servizi pubblici, assicurando la convenienza economica della scelta e la sostenibilità finanziaria. 3. Garantire il mantenimento in capo agli organi di governo dei comuni che aderiscono alla holding di secondo livello dell'esercizio stringente delle funzioni di vigilanza, controllo, indirizzo delle partecipazioni in essere, delle scelte strategiche per l'acquisizione di nuove partecipazioni nel rispetto, tra l'altro, delle rispettive finalità istituzionali e delle prerogative dei relativi organi. Queste sono le ragioni che ci hanno portato ad portare questa sera in consiglio questa delibera che ci permette di dare avvio alla ricostituzione, alla ricomposizione di un livello di governo territoriale delle partecipate. Evidenzio, come ci ha già scritto nella delibera, che l'esecutività della scelta che noi facciamo questa sera arriverà dopo il pronunciamento della Corte dei Conti, perché questo provvedimento che noi approviamo sarà mandato alla Corte dei Conti, il quale ci dirà le sue, diciamo, osservazioni riguardo a quanto noi facciamo questa sera, come già è stato fatto per la holding di primo livello, cioè per la holding toscana dei servizi e per la multiutility, per cui c'è stato già un pronunciamento della Corte dei Conti che non si è detta contraria a quell'operazione. Anche per fare questa seconda operazione, quindi noi questa sera votiamo in Consiglio Comunale e poi successivamente aspettiamo la sentenza della Corte dei Conti o il pronunciamento della Corte dei Conti, è più corretto dire così, rispetto a questa nostra delibera. Questo dà anche garanzia a tutti sulla correttezza della procedura per la costituzione di questa società. La società, mi dimenticavo di evidenziare, è formata sostanzialmente da buona parte dei comuni che facevano parte già di pubblici servizi, quindi si ricompone un governo territoriale, quindi gli 11 comuni dell'Unione più i comuni della Val di Nievole più alcuni comuni della provincia di Siena, in particolare Poggibonsi e San Gimignano. Rimane fuori il comune di Pistoia, che come sapete era all'interno di pubblici servizi, ma il comune di Pistoia ha scelto una strada diversa, quella di stare nella multi-utility toscana, cioè nella società che abbiamo costituito da solo con una propria autonomia. Questo a mio avviso è una scelta molto miope, perché li porterà a essere quasi inefficaci rispetto alle problematiche della governance dell'azienda, in quanto le partecipazioni saranno molto residue.
Posso? Sì. Riguardo di questo punto, facemmo quel bel consiglio comunale dove fu introdotto e spiegato il progetto della multi-utility. Questo è uno dei passi che era previsto all'interno di quei passaggi, uno di quei passaggi è appunto la ricostituzione all'interno della multi-utility, la ricostituzione di quel rassemblamento che era già denominato pubblici servizi, che poi sarà, come ci ha detto ora il sindaco, anche più ampio, perché si sono aggiunti altri comuni al di là del comune di Pistoia, che non vi parteciperà. Quindi questa si sta partecipando ora, già si disse nello scorso, in quel consiglio lì, si stanno facendo dei passi ora che ci vedono protagonisti di un'operazione della quale capiamo l'importanza, capiamo la complessità, ma non vedremo noi direttamente probabilmente in questo consiglio comunale, forse il prossimo, ancora, ma gli effetti li vedremo successivamente. Si sottolinea l'importanza della reazione, ovviamente, come lo sottolineiamo l'altra volta, di un soggetto come quello che viene creato, la cosiddetta appunto multi-utility della Toscana. All'interno di questa, appunto, questo passaggio qui è chiave per quanto riguarda il nostro territorio, e per questo che lo appoggiamo come Democratici per Vinci. Lo appoggiamo perché si va, questa è una cosa strategica dal punto di vista della compagine dell'azionariato che si svilupperà poi all'interno della multi-utility. Perché ovviamente il Comune di Vinci, che è entrato da solo, perché votammo lo scioglimento poi di pubblici servizi diversi consigli fa, proprio perché all'interno di questa della multi-utility i comuni entravano singolarmente. Ma il Comune di Vinci, come abbiamo visto, anche c'era un esempio, credo, il Comune di Empoli, che è il comune più grosso, ha il 3,9 mi sembra della cosa, quindi sono quote veramente poco significative. La ricostituzione di una compagine, di una holding all'interno di quel consesso, ci permetterà, come diceva giustamente il sindaco, di avere una voce all'interno delle decisioni della società molto più forte, anzi decisamente più forte, importante, autorevole rispetto a quello che ci spetterebbe rimanendo soli. Dispiace appunto che il comune di Pistoia non abbia e quelle, vabbè, sono scelte politiche, che il comune di Pistoia non abbia deciso di ripartecipare a questa costituzione, perché mi sembra che in quell'esempio che c'era sul giornale da solo abbia intorno al 10% o forse il 5%, ecco. Quindi ha una percentuale veramente irrisoria, che avrebbe potuto invece ovviamente dare un apporto alla costituzione della holding, che già da sola dovrebbe arrivare intorno tra il 13 e il 14%, quindi con l'apporto del Comune di Pistoia avrebbe avuto anche una rilevanza maggiore, però già da sola si posizionerebbe come terzo elemento della nuova multi-utility toscana. Quindi che dire, insomma, siamo in una fase in cui bisogna, secondo me, essere anche orgogliosi di parteciparvi con questi consigli comunali, con queste scelte. Ecco, queste sono uno delle tante ipotesi che a mio avviso ci fanno sentire veramente l'importanza di quello del lavoro che facciamo anche all'interno di una piccola amministrazione comunale come può essere il Comune di Vinci. Per cui il Democratici per Vinci votano favorevole.
Quindi do per fatta anche la dichiarazione di voto.
Io posso fare invece una domanda? Perché mi ricollego un secondo alle ultime parole del consigliere Marzocchini riguardo alla partecipazione al progetto. In realtà questo progetto, a mio avviso, è un po' a senso unico, nel senso, perlomeno per quanto riguarda l'opposizione, non è stata poi granché coinvolta, se non attraverso la visione dei documenti, dell'elaborato già fatto, già definito. Tant'è che volevo chiedere, per quanto riguarda il parere della Corte dei Conti che ci è arrivato insieme a tutta l'altra documentazione, se datato 21 dicembre 2022, se è stato richiesto solo dal Comune di Vinci riguardo appunto alla costituzione di questa holding o anche dagli altri comuni.
No, è stato richiesto da tutti i comuni, è obbligatorio il passaggio, quindi non è una cosa che ci si poteva sottrarre.
Ok, però visto che di fatto la Corte dei Conti non dà un parere, dice che non delibererà su questa operazione.
Sì, la Corte dei Conti non si è dichiarata contraria, si è dichiarata estranea rispetto ad alcuni passaggi. Su altri, ma che forse non riguardano il Comune di Vinci, ma riguardano altri comuni, e ha un atteggiamento, come dicono, pregiudiziale, quindi in attesa di ulteriori passaggi.
Quindi anche la Corte dei Conti non è convinta al 100%, diciamo.
No, la Corte dei Conti non è contraria e in su alcuni passaggi ha detto che non è di sua competenza.
Ho capito. Vabbè. No, volevo dire, allora, no, diceva appunto Marzocchini che presto vedremo dei miglioramenti, ma sarebbe l'ora, perché ogni volta che c'è un cambiamento ci sono degli aumenti nelle tariffe, sembra che si cambi continuamente per giustificare degli aumenti nelle tariffe per i cittadini. Poi per quanto riguarda Pistoia non so se ha fatto un errore, perché essendo vicina all'Emilia Romagna forse si potrà e vorrà, non lo so, rimanere autonoma, come anche forse si potrà appoggiare a ERA, ecco, insomma non è che c'è solo la multi-utility. E poi un'altra cosa, utility più che altro in questa situazione mi sembra che l'abbia un utility Alia, perché con 51 milioni di euro di debito verranno spalmati in tutti questi tra tutti loro, diciamo, altrimenti avrebbe dovuto giustificare 51 milioni di debito in qualche modo, capito?
Bene, ci sono altri interventi? Quindi manca la vostra dichiarazione di voto.
Le nostre perplessità restano, le abbiamo già espresse su tutto il progetto, restano le stesse già espresse nel consiglio in cui abbiamo trattato il progetto della multi-utility e quindi confermiamo il voto contrario.
Bene. Allora, passiamo al voto e l'ultimo punto all'ordine del giorno, che è il punto numero 6. Favorevoli?
Quindi 10, la maggioranza.
No, è più expensive vote.
Beh. Sì. Manca un voto.
No.
Manca un voto della maggioranza. Contrari?
2. Landi e Morini.
Astenuti? Manca un voto della maggioranza.
Comunque la mano è alzata.
Va bene, 10. Ok, immediata eseguibilità. Favorevoli?
Quindi 10 la maggioranza.
Contrari?
2.
Due. Astenuti? Nessuno.
Bene.
Allora, buonasera a tutti. Buonanotte, più che altro. Il Consiglio Comunale è finito. Ci rivedremo al prossimo, molto probabilmente nel mese di febbraio. Buona serata a tutti. Qui come si chiude?